Geronimo. Storia e memoria con Claudio Visentin.
All'inizio degli anni 70, il rumore dei videogiochi entra stabilmente nel nostro orizzonte sonoro. In questo caso, il gioco è Computer Space. Una piccola astronave combatte contro due dischi volanti. Si gioca nei bar, accanto ai flipper e ai jukebox. Si inserisce una moneta dopo l'altra in un cabinato in vetro resina, dall'aspetto futuristico e dal colore sgargiante, anche se al suo interno si nasconde un normale televisore. In alternativa alle guerre spaziali, si può giocare a tennis da tavolo, con due piccole racchette elettroniche che si rimandano un puntino luminoso su uno schermo nero e Pong, 1972, il primo videogioco di successo. Di lì a poco, nel 1975, Pong sbarca sui televisori di casa grazie a una console prodotta da Atari, una delle prime e più importanti aziende in questo nuovo campo. Da quei primi rudimentali videogiochi sono passati 50 anni, mezzo secolo di sviluppo incalzante e inarrestabile. Anno dopo anno, il videogioco si è trasformato in un'industria globale, proponendo console sempre più evolute e portatili. Ma si gioca anche sul PC e negli spazi della rete. Ai giorni nostri, l'industria mondiale del videogioco vale oltre 120 miliardi di dollari l'anno. Ma al di là dell'importanza economica, i videogiochi sono prima di tutto un fenomeno sociale. Anche per questo è tempo di tentare una prima sintesi di questa storia affascinante, muovendosi tra tecnologia, creatività e costume.
Wow.
Marco Accordi Ricards, Università Tor Vergata di Roma. Come abbiamo raccontato, i primi videogame nascono quasi per caso negli anni 60 del secolo scorso, ma la loro diffusione è rapidissima. Quali sono le ragioni di questo successo?
È un mezzo di comunicazione e di espressione che, a differenza degli altri, ci rende protagonisti, per cui non ci limita a una fruizione passiva per cui noi assorbiamo qualcosa, sebbene sia molto interessante ed appassionante. Quindi non è come leggere un libro, non è come guardare un film o fare qualcosa di tradizionale di questo genere. Cioè, improvvisamente il videogioco fa irrompere nella nostra vita il concetto di diventare noi gli eroi, cioè siamo noi a guidare quell'automobile, a sparare contro quell'invasore spaziale o a correre nei meandri del labirinto per evitare i fantasmi. E io credo che alla fine, anche se può sembrare una risposta banale, questo sia veramente il motivo del successo. Cioè, le persone vogliono una forma anche di coinvolgimento attivo in cui siano presenti e siano protagonisti.
Grazie allo sviluppo della tecnologia, i videogiochi cambiano continuamente forma.
Il videogioco si trasforma continuamente e cambia con una rapidità che non ha eguali, nel senso che il videogioco si è trasformato come nessun altro dei media ed è andato un po' ovunque. Quando il videogioco è partito con dei primi, diciamo, rudimentali esperimenti, è andato per esempio nei locali pubblici. Abbiamo tutti gli arcade o coin-op, anche una parola che si usa, coin-op vuol dire coin operated, quindi una macchina che va a gettoni, a monete. Quindi vuol dire un apparecchio dentro, per esempio, un bar o una taverna o proprio una sala giochi nata apposta, dove io inserisco la moneta e gioco. E lì tutti i primi videogame di successo, da Pong a Space Invaders, a Pac-Man, a Donkey Kong, quindi quei videogiochi molto d'azione, molto diretti, anche perché dovevano essere difficili, perché se una persona con una moneta sta troppo tempo, chiaramente non conviene più a nessuno il gioco, quindi erano anche giochi impegnativi. Ma il videogioco poi non si limita a questo, perché una volta che le varie Atari e altre case di videogiochi importanti dell'epoca, giapponesi ed occidentali, si rendono conto del potenziale esplosivo del videogame, lo portano nelle case. Il primo è stato proprio il Pong, quindi quel tennis da tavolo elettronico così popolare nelle sale giochi viene ridotto in una scatolina da attaccare al televisore ed entra nelle nostre case, per cui non lo vendo più ai locali pubblici, lo vendo al singolo. C'è proprio una penetrazione anche nell'immaginario collettivo esplosiva. E da quel momento il videogioco non si è fermato, per cui abbiamo avuto le console, che sono le evoluzioni di quel Pong da attaccare alla televisione, quindi prima cose rudimentali, avevamo addirittura un overlay di plastica colorato da incollare sullo schermo per dare un colore, e poi tecnologie sempre più sofisticate, ma il videogioco è diventato anche, per esempio, tascabile. Chi non ricorda il Game Boy di Nintendo, quel mattoncino grigio dove giocavamo a Tetris o al Super Mario versione portatile o ai Pokémon? E quindi così via, ma sempre rinnovandosi, perché anche per esempio i personal computer diventano un veicolo fantastico di videogiochi, per cui noi europei, per esempio, ricordiamo con grande affetto, non so, il Commodore 64. E ecco, insomma, il videogioco è andato un po' ovunque e ogni volta che nasce una nuova tecnologia, il videogioco è pronto a colonizzarla.
I videogiochi hanno creato personaggi entrati stabilmente nell'immaginario popolare. Quali sono, secondo lei, i più riusciti e perché?
Prenderei tre esempi di personaggi che sono andati oltre il semplice concetto di un personaggio di successo e un eroe del videogioco. Quindi andrei a prendere tre personaggi che sono diventati a tutti gli effetti delle icone rappresentative del concetto stesso di videogioco e che secondo me sono veramente fondamentali. Allora, il primo non ha delle fattezze umanoidi, è Pac-Man. Pac-Man credo che abbia poco bisogno di presentazioni. Pac-Man è una sfera gialla che ha solo una bocca, per cui incarna il concetto universale del mangiare. Infatti Pac-Man, che esce nelle sale giochi prima giapponesi, poi internazionali nel 1980, creazione del designer giapponese Tori Watani della Namco, è un personaggio che nasce proprio per andare oltre un concetto già un po' troppo canonizzato di videogioco diretto a un pubblico sempre maschile, perché i videogiochi erano quasi tutti giochi di corse, giochi sportivi o giochi di combattimento, per cui cose che soprattutto all'epoca erano più legate, diciamo, al mondo degli hobby e delle passioni maschili. Invece volevano realizzare un videogioco più universale, quindi cosa c'è di più universale di mangiare? E Pac-Man nasce così, per cui è un semplice personaggio astratto confinato in un labirinto. Il labirinto è pieno di puntini e Pac-Man li deve mangiare tutti, stando bene attento a non essere catturato dai fantasmi che lo inseguono. E la cosa curiosa è che in effetti ha funzionato alla grande, perché questo personaggio così colorato e astratto, e anche i fantasmi sono graziosi, hanno gli occhi grandi come i cuccioli, hanno un colore pastello, ed è diventato un successo proprio veramente universale, che per esempio per la prima volta in modo serio e massiccio ha avvicinato anche tutto il popolo femminile al videogioco. E sappiamo quanto è importante anche la partecipazione, soprattutto oggi, di un pubblico anche femminile, che ormai ha preso proprio il 50% della nostra industria. Quindi ecco, Pac-Man sicuramente lo metto sul podio. Altri due personaggi che mi sento di affiancare a Pac-Man sono molto diversi tra loro: Super Mario da una parte e l'affascinante Lara Croft dall'altra. Super Mario è un personaggio che amo molto, del resto è un personaggio italiano, cioè Super Mario è un idraulico italiano, in realtà all'inizio faceva il carpentiere in Donkey Kong nel 1981, che è il primo videogame da sala di Nintendo dove questo personaggio creato da Shigeru Miyamoto fa la sua comparsa. Non aveva ancora un nome, quindi era questo carpentiere che doveva arrampicarsi su delle piattaforme e andare a salvare una ragazza rapita da un gorilla. È Donkey Kong, appunto, del titolo. Il gioco ha un enorme successo. Super Mario acquista il suo nome, in realtà cambia professione perché viene detto che è un idraulico e diventa l'eroe di una serie di giochi di piattaforme infinita, sterminata, che ancora adesso è super popolare. Mario è proprio un personaggio iconico, è un po' per certi versi il topolino del mondo dei videogiochi, perché rappresenta quel gaming per famiglie che non è per bambini, perché diverte anche gli adulti, però non ha nessun contenuto che è inadatto, per cui è per tutti, e incarna anche lui un ideale di spensieratezza, di corse, di power up, di bonus. E poi è bello anche come design, perché Nintendo aveva all'inizio pochi pixel da colorare per formare il personaggio, per cui forma un personaggio che ha molto carattere, lo fa bassetto, un po' grassottello, con questo berretto, la salopette, i baffi, e quindi anche con pochi schizzi di colore lo rende molto riconoscibile. Dall'altra parte, come controparte di Super Mario, anche un po' per par condicio, inserirei il personaggio di Lara Croft. Lara Croft appartiene a un altro decennio, arriva nella metà degli anni 90 ed è nel momento in cui il videogioco fa letteralmente esplodere con un'enorme forza espressiva tutta la sua potenzialità grazie a un'esperienza più cinematografica e soprattutto grazie all'uso della terza dimensione, perché i personaggi diventano poligonali, per cui non sono più piatti, ma diventano solidi, diventano fisici e tridimensionali. Lara Croft nasce in Inghilterra, ideata da una software house inglese che è la Core Design per il publisher Eidos, e è un personaggio molto particolare perché, lei è un'eroina molto forte, quindi è un archetipo di donna forte, non è più la principessa che aspetta di essere salvata da Super Mario, è un'eroina che prende in mano la situazione, che è armata, che è pericolosa, che è forte e sa cosa vuole e sa come ottenerlo, che salta, si arrampica, combatte e non ha paura di nessuno. Quindi è un'immagine forte che piace alle donne, al tempo stesso è un'immagine molto sensuale, perché che Lara Croft è prorompente, è un po' una maggiorata dei suoi tempi, per cui diventa anche un'icona sexy per tutto il mondo maschile dei videogiocatori, ed è interessante perché è una figura molto attuale in questo, è stata un po' ridimensionata nelle nuove iterazioni, però è un personaggio curioso perché riesce a essere convincente quale che sia la prospettiva nella quale la si guarda. È diventata proprio centrale a livello di immaginario e di fantasia del popolo dei videogiocatori, è andata nella coreografia del palco degli U2 in tournée, sono stati realizzati diversi film, tra cui quelli classici con Angelina Jolie, e voglio dire, è un personaggio proprio cross mediale per eccellenza.
Giappone e Stati Uniti si sono imposti come i due poli mondiali del videogioco, come mai?
Molte persone credono che il videogioco sia nato in Giappone, ci sono portati a identificarlo con il Giappone. In realtà questo non è vero, perché il videogioco nasce negli Stati Uniti, con diverse figure di pionieri che però sono americani. E devo dire che però non è sbagliato identificare il videogioco anche con il Giappone, perché in effetti Stati Uniti da una parte e Giappone dall'altra sono state le due grandi fucine che soprattutto nei primi anni, quindi parlo della fine degli anni 70 e tutto il decennio degli anni 80, hanno lanciato tutte le icone più di successo e le serie più popolari, per cui hanno in qualche modo conformato intorno alle loro idee il mondo dei videogiochi. Poi è una questione più che altro di gusti, c'è chi apprezza di più il disegno più sproporzionato, più da manga e da anime, che è tipico dei giapponesi, e chi apprezza di più quel realismo un po' più squadrato e forse un po' più freddo per certi versi della scuola anche visiva occidentale. Però io trovo che sia molto bello che il videogioco si rimpalli tra questi due mondi, perché nel confronto ne esce sempre arricchito e sempre migliorato.
La storia dei videogiochi è solo in apparenza una storia frivola e curiosa. Lei scrive che il videogioco non è un gioco e parla invece di opere interattive multimediali. Cosa vuol dire?
Il videogioco si chiama così perché è nato quasi per caso, è nato come un giocattolo elettronico, molto divertente e particolare. Il punto è che non oggi o ieri, ma in realtà, secondo me, fin dall'inizio ha mostrato chiaramente di essere a tutti gli effetti un mezzo di espressione della creatività dell'uomo, che al pari degli altri, quindi pensiamo alla letteratura, al teatro, al cinema, al fumetto, ha un valore e culturale e artistico. Quindi il concetto è: che il videogioco può esprimere ogni tipo di valori, di storie e di creatività. Alcuni videogiochi come Tetris non raccontano alcuna storia, però esprimono la loro arte attraverso le meravigliose meccaniche di interazione che noi troviamo così stimolanti. Altri videogiochi raccontano delle storie straordinarie, spesso anche molto profonde e impegnate. Quindi, voglio dire, dobbiamo superare il concetto di videogioco che è solamente un passatempo e che fruiamo solo per giocare.
Marco Accordi Rickards, oggi i videogiochi si giocano spesso sugli smartphone e siamo nel pieno della guerra per la conquista della nuvola.
Gli smartphone sono una piattaforma fondamentale oggi nella vita di tutti i giorni. Credo che non ci sia nessun oggetto che più rappresenta la contemporaneità dello smartphone, che tutti abbiamo in tasca e con il quale facciamo tutto, dal lavoro al tempo libero alle relazioni sociali. Il videogioco lo ha preso in una maniera veramente esplosiva, tant'è che le applicazioni più scaricate, più acquistate, sono sempre videogiochi sugli smartphone. E il trucco dello smartphone è stato ospitare videogiochi in una piattaforma particolare, perché solitamente i videogiochi per smartphone sono gratuiti, per cui noi siamo portati a scaricarli per poterli provare e poi eventualmente investirci del denaro se ci piacciono, quindi se vogliamo andare oltre, se vogliamo insomma spenderci più tempo e comprare alcune caratteristiche aggiuntive. Quindi diciamo che i videogiochi hanno conquistato lo smartphone perché hanno una base installata enorme che non si può paragonare ad alcuna console, perché tutti hanno un telefono in tasca, e poi perché di base sono gratuiti. Ci sono nomi che tutti quanti ormai conosciamo benissimo. Se io dico Angry Birds, tutti quanti hanno in mente il celebre videogioco degli uccellini che venivano scagliati con la simulazione della fisica, un gioco molto divertente sviluppato in Finlandia che ha fatto dei numeri pazzeschi. Ma allo stesso modo potrei citare per esempio Candy Crush, quel rompicapo basato su accoppiare caramelle dello stesso tipo. Sono videogiochi che hanno grande successo su queste piattaforme smartphone, come per esempio non si può non citare Pokémon Go, che poco tempo fa fu un vero e proprio fenomeno di costume perché giocava sul concetto della realtà aumentata, ma sempre partendo dallo smartphone, per cui addirittura è riuscito nell'impresa incredibile di far andare in giro i videogiocatori a camminare per le città e a cercare i Pokémon nella vita reale, con tutti gli aneddoti buffi di conseguenza, quindi persone che facevano il tamponamento perché intanto cercavano i Pokémon e via dicendo. E ancora oltre, adesso non solo, come abbiamo detto, il videogioco diventa tanti oggetti diversi, perché appunto avevamo parlato dei giochi da sala, delle console portatili, dei computer, ma adesso addirittura il videogioco diventa etereo, perché ci avviamo a un futuro dove la macchina da gioco potrebbe non esistere, cioè il videogame va sul cloud. Abbiamo avuto tanti esempi, lo sta facendo Microsoft sul suo ecosistema Xbox, lo sta facendo Google su Stadia, cioè sono piattaforme che vanno sulla nuvola in cui io devo solamente avere qualcosa per muovere il mio personaggio, che può essere un joypad oppure il telefono stesso, e una connessione internet con uno schermo, e io posso collegarmi al mio account e giocare a un videogame senza avere bisogno di avere un computer, senza avere bisogno di avere una console con chissà quali prestazioni. È una grande rivoluzione, perché potrebbe essere a breve qualcosa che ha lo stesso impatto che hanno avuto le piattaforme streaming per la visione di serie TV e di film.
I visori per la realtà virtuale sono il futuro dei videogame?
I visori per la realtà virtuale sono qualcosa che ancora rappresenta un enigma nel mondo dei videogiochi. Per tanto tempo la realtà virtuale è stata confinata al terreno della fantascienza un po' trash di serie B da anni 90, quindi apparecchi goffi, rudimentali e sostanzialmente molto poco funzionali. Poi è arrivato un ragazzo, un genio a tutti gli effetti, di nome Palmer Luckey, americano, che ha reso possibile quello che prima sembrava impossibile, cioè creare un visore per la realtà virtuale abbastanza economica e performante da funzionare realmente. E così è nato il progetto di Oculus Rift. Oculus Rift ha portato la realtà virtuale al centro dei riflettori, nel videogioco ma anche oltre il videogioco. Poi il resto della storia è un po' tipica della nostra industria. Il colosso Facebook acquista la realtà Oculus per una cifra multimiliardaria, lo sviluppa e a un certo punto manda via il giovane ragazzo che aveva acquisito perché viene letteralmente licenziato, ma diciamo il germe della realtà virtuale è già partito. Però perché ho detto che è un enigma? Perché nonostante la grande potenzialità rivoluzionaria di queste macchine, il successo è stato piuttosto contenuto. Non si è capito ancora se la realtà virtuale sarà davvero il futuro dei videogiochi. Io ritengo che possa essere sicuramente uno dei futuri.
Nel 1989 Nintendo lancia la sua console portatile Game Boy, destinata a un successo planetario anche grazie al magistrale adattamento di un videogioco sovietico, Tetris. Il giocatore deve ruotare degli oggetti in caduta prima che raggiungano il fondo. Quando una riga è completa, scompare. Siamo quasi al termine di questa puntata di Geronimo Story, condotta da Claudio Visentin. Ci congediamo da voi con alcune proposte di lettura. La storia dei videogiochi muove solo i primi passi, ma il libro del nostro ospite è un ottimo inizio. E dunque vi suggeriamo Marco Accordi Rickards, Storia del videogioco, dagli anni 50 a oggi, Carocci Editore. Oppure I videogiochi, breve storia di un'industria miliardaria, di Francesco Tissoni e Stefano Zocchi, Unicopli. Tra i film, la scelta obbligata è Tron, 1982, prodotto dalla Disney. Kevin Flynn, un giovane e geniale programmatore, si trasforma nel suo alter ego virtuale, ma rimane imprigionato in un gigantesco videogioco creato da un'onnipotente società di informatica.
Abbiamo preso un programma pirata.
Chi ti ha programmato? Chi è il tuo creativo?
Quale progetto sta lavorando?
Beh, la sigla è Tron. Si tratta soltanto di un programma di sicurezza.
Hai fede nei creativi?
Sì, certo. Chi mi avrebbe scritto se non un creativo?